www.radiogio.it e la storia continua. Notizie scientifiche. In qual modo il baco da seta fu trasportato in Occidente? La Cina, quel vasto impero dell'estremo oriente, così bizzarro per i suoi costumi, per la sua religione e per la sua storia, quell'impero che per tanti secoli, rinchiuso nella cerchia della sua famosa muraglia, si tenne gelosamente nell'oblio, si tenne per quanto possibile lontano dalle relazioni coi popoli dell'Occidente. Fu la patria del flugello, fu il luogo dove nacque la bachicoltura, quell'arte ammirabile che tanto contribuì al benessere e alla prosperità e al buon andamento finanziario dei paesi commerciali. Molti sono gli storici, interpreti degli annali dell'impero cinese, che ammettono essere la Cina la patria del baco da seta. Molti altri, poi, vorrebbero confutare le idee di questi dicendo di essere tutt'affatto erroneo il credere quella terra patria del filugello. I pareri sono perciò moltissimi e dissimili in tutto fra di loro. Noi ora non ci faremo a discutere su di una tesi che è di competenza puramente storica e non abbracceremo piuttosto una teoria che un'altra. Certo è però che secondo prove materiali lasciateci scritte e secondo le tradizioni dei libri di Confucio e degli annali cinesi, risulta essere la Cina, il celeste impero, la prima che allevasse questo insetto, tanto utile all'uomo, a cui Linneo diede il nome scientifico di Bombyx mori. In Cina, sui primordi, che si conobbe il prodotto del filugello, la sericultura, non era un mestiere, ma un semplice trastullo usato solamente dagli imperatori, se vogliamo prestare fede agli scritti di Du Balde e alla storia delle dinastie, che ci indica come primo coltivatore Hog Te, con l'imperatrice Si Ling Shi, la cui prima cura si fu quella di dare un'applicazione al baco e utilizzare in qualche modo questi esili fili di seta. Ciò avvenne più di 2000 anni fa, da cui si può di leggeri argomentare quanti secoli siano passati da che l'uomo è venuto a conoscenza di quell'insetto che noi lo chiamiamo baco da seta e che l'entomologistica classifica fra i lepidotteri comunemente dette farfalle. Tutti gli imperatori delle altre dinastie avevano seguito l'esempio di Hong Te e dell'opera di Si Ling Shi e l'allevamento del baco si sviluppò specialmente nell'anno 1806, cioè quando l'imperatore Hong Tsang salì al trono. La sua prima cura fu quella di ordinare che si piantassero dei gelsi per accrescere lo sviluppo del filugello e i regnanti della dinastia dei Song emanarono un decreto che proibiva sotto pena di morte che venissero bruciati o sradicati o in qualsiasi altro modo distrutti gli alberi che serviranno al nutrimento del prezioso insetto. In questo modo, con l'aiuto dei grandi della Cina, col comando degli imperatori, la sericoltura, con l'andare del tempo, si tramutò in un'arte positiva, non solo, ma in una delle primarie arti. Ed oggi l'impero cinese produce da solo, per un valore complessivo annuale di 427 milioni di lire in seta. E siamo nell'anno 1883. Alcuni autori poi vorrebbero far credere essere stata Panfila, figlia di Platide, la prima che intraprendesse a lavorare la seta, e ciò all'isola di Co. Ma questa ipotesi lascia molto a desiderare, essendo basata su citazioni assai vaghe, a volte nell'incertezza e nell'oscurità. Beh, in ogni modo, l'arte sericola, sia essa uscita dalla parte della Cina, o dalle foreste dell'India, o dall'incantevole Co, non tardò ad essere conosciuta per tutta la Grecia, e specialmente in quel tratto della regione ellenica meridionale che l'antichità conobbe sotto il nome di Peloponneso, e che si chiamò poi Morse, il qual nome di derivazione greco-latina indica quanto fosse ferace nelle piantagioni a gelso e conseguentemente come fosse una delle primarie contrade dell'Europa atta alla cultura del bombice. Il baco da seta pervenne in Grecia dall'impero d'Oriente ed ecco in qual modo. Due monaci dell'ordine di San Basilio, regnando Giustiniano I, reduci da un lungo viaggio dall'Indocina, dove le aveva spinte il dovere e l'amore di propagare la religione di Cristo, si erano presentati all'imperatore, ponendogli sott'occhio le uova di certi insetti, come dicevano essi, che producevano un filo assai prezioso, col quale si tessevano stoffe di grandissimo valore e che nei paesi dove essi erano andati a predicare la loro religione era sorta un'industria lucrosissima, e specialmente a Serinda. E in tutti quei paesi della Cina da essi visitati si coltivavano in gran copia gli insetti che erano prodotti dallo schiudersi di quelle piccole uova che a stento avevano potuto trasportare da quei paesi dove l'esportazione era proibita, sotto pena di morte. E i monaci di San Basilio, dopo aver fatto capire a Giustiniano che quell'animaluccio avrebbe contribuito assaissimo al benessere e alla prosperità del suo vasto impero, creando un'industria da cui si potevano ricavare ricchezze veramente colossali, ebbero l'ordine dallo stesso imperatore di ritornare in quei paesi, dove per tanto tempo avevano emigrato per esportare, sempre inteso, clandestinamente più uova che potessero. In tal modo, quei religiosi che avevano portato nel lontano Oriente alcune idee del dogma di Cristo, avevano saputo rendersi utile all'umanità anche in un altro modo, rendendo in Occidente dei segnalati vantaggi con l'esportazione di quella piccola farfalla che formò la fortuna di 1000 industriali. www.redigio.it e la storia continua.